Proseguiamo con la carrellata che stiamo facendo sul libro degli Atti. L'altra volta scorsa abbiamo guardato proprio brevemente l'inizio del libro, l'arrivo dello Spirito Santo su tutti i discepoli, le persone che c'erano, le prime reazioni da parte dell'autorità e della popolazione. Poi abbiamo visto come questo ha portato a essere conosciuti, a miracoli, guarigioni, arresti e alla nascita e allo sviluppo iniziale della Chiesa. Oggi vediamo qualcos'altro, andiamo avanti dal capitolo 5 in poi e vi leggerò, come le altre volte, un estratto del capitolo 5, 6 e 7, in modo che abbiamo una panoramica e poi faremo alcune considerazioni su questo testo. Capitolo 5, ovviamente il testo è quello, non c'è tutto, quindi magari dovrete scorrere un attimino avanti di qualche frase mentre leggo, perché ho fatto un po' un condensato. Anania, con Safiro sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé una parte del prezzo e l'altra parte la consegnò agli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire lo Spirito Santo? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, ricavato, non era a tua disposizione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania cadde e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. E circa 3 ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro gli disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. Allora un gran timore venne su tutta la Chiesa. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di comune accordo si ritrovarono sotto il portico di Salomone e sempre di più si aggiungevano uomini e donne che credevano al Signore, tanto che portavano persino i malati nelle piazze affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne colpisse qualcuno. E la folla correva dalle città vicine portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti erano guariti. Il sommo sacerdote e la setta dei Sadducei, pieni di invidia, misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono in prigione. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e condottili fuori disse: andate, presentatevi nel tempio e annunciate al popolo tutte le parole di questa vita. Essi, uditi ciò, entrarono sul faldeggione del tempio ed insegnavano. Il sommo sacerdote e quelli che erano con lui convocarono il Sinedro e gli anziani per far condurre davanti a loro gli apostoli, ma le guardie non li trovarono. Quando udirono queste cose rimasero perplessi, ma sopraggiunse uno che disse: gli uomini che metteste in prigione sono al tempio e stanno insegnando al popolo. Allora il capitano andò e li condusse via senza far loro violenza. Li presentarono al Sinedro e il sommo sacerdote interrogò: non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare il nome di costui? Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste e lo ha innalzato con la sua destra per dar ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che li obbediscono. Essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e si proponevano ad ucciderli. Ma un fariseo, Gamaliele, dottore della legge, disse loro: uomini di Israele, badate bene a quello che state per fare. Tenetevi lontani e ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno, quest'opera dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, non potrete distruggerli, se non volete provare a combattere anche contro Dio. Essi furono convinti e, chiamati gli apostoli, li batterono. Ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati nel nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. In quei giorni sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto cercate 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque ed elessero Stefano, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente. E Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva molti prodigi e segni fra il popolo, e alcuni si misero a discutere con lui e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui gli parlava. Allora istigarono degli uomini che dissero: noi l'abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Misero in agitazione il popolo, gli anziani e gli scribi, lo afferrarono e lo condussero a Sinedrio e presentarono dei falsi testimoni. Quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Il sommo sacerdote disse: le cose stanno proprio così? Ed egli rispose: fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve ad Abramo nostro padre, e qui inizia tutto un escurso storico riassuntivo della vita del popolo e del loro rapporto con Dio, finendo: gente di collo duro, incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Qua dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Uccisero quelli che pronunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti i traditori e gli uccisori. Voi, che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli, e non l'avete osservata. Essi, vedendo queste cose, fremevano di rabbia e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi, si avventarono sopra i due e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. Gesù invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi gridò: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. E degli uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. I testi di oggi ci presentano una chiesa attiva, con delle difficoltà, delle pressioni interne, delle tensioni esterne, e tutto sommato un testo abbastanza duro, perché non finisce con "e tutti vissero felici e contenti", ma è un testo difficile. C'è sofferenza dovuta a sbagli personali, discussioni, malcontenti, sofferenza dovuta alla coerenza spirituale delle persone, ma è anche una vita immersa nel soprannaturale, nello studio e nella conoscenza della parola di Dio. E ci sono 6 punti che volevo vedere con voi questa mattina. Primo punto è possiamo vedere un problema di religiosità. Un problema di religiosità che noi osserviamo quando c'è la storia di Anania e Safira. Loro non erano sinceri, non erano stati sinceri. Non è che erano egoisti, semplicemente volevano apparire diversi da quelli che erano. Volevano far vedere che avevano dato anche loro tanti soldi per far bella figura. E la riprova di Pietro è che voi avete raccontato le storie, avete detto che avevate dato tutto mentre non era vero, non va bene questo. Potevate dirlo, vi avevano dato la metà, un terzo, un quarto, quello che ci sentivamo. Ma perché vedete una cosa? Perché volete ingannare le persone? Perché volete essere ipocriti? Fare una bella figura, noi abbiamo dato tutto, mentre questo non è vero. Una pressione sociale che sentivano? Pensavano di dover fare come facevano tutti gli altri? Non lo sappiamo, ma questo atteggiamento è stato molto grave. Tant'è vero che la conseguenza è drastica: la morte di queste due persone. La tendenza all'ipocrisia nella neonata Chiesa doveva essere estirpata da subito. Poco tempo prima Pietro predicando diceva: dovete cambiare il vostro modo di pensare, dovete cambiare la vostra testa. Anania e Safira evidentemente non l'avevano fatto. C'è stata una gravissima conseguenza. E possiamo farci alcune domande, prendendo spunto da questo. Noi, quanto prendiamo sul serio la santità della Chiesa? Pensiamoci. Alla luce di questi episodi. Oppure chiediamoci, abbiamo paura della santità di Dio tanto da evitare religiosità, ipocrisia, falsità, sotterfugi, per essere puri davanti al Signore? Oppure tolleriamo il male in nome di un buonismo che falsamente chiamiamo grazia? A volte noi scambiamo il buonismo con la grazia di Dio. La grazia di Dio si manifesta dopo aver riconosciuto il peccato. Concedere grazia prima del riconoscimento del peccato è buonismo, non è grazia. E questo è quello che possiamo magari prendere dal primo episodio. Ma c'è un altro episodio poi che vediamo. È quello che la Chiesa si espande tra l'ammirazione di tutti. Tutti sono contenti di vedere la Chiesa, si riuniscono, ci sono miracoli, si vede la potenza di Dio, addirittura a sfiorare quello che potremmo chiamare del feticismo, cioè l'ombra di Pietro, neanche più un rapporto personale, ma sono così santi che se almeno, sono così in rapporto con Dio che se almeno l'ombra di Pietro mi colpisce, sarò guarito, un pochettino come quella donna che aveva una forte emorragia, che dice, almeno, se tocco almeno il vestito di Gesù, sarò guarito. Feticismo? Potremmo quasi identificarlo in quel modo, ma Dio va oltre a quello che noi vediamo, va alle nostre intenzioni e opera al di là di quelli che sono a vostro dei nostri schemi, dei nostri modi di vedere, quello che ed era effettivamente una forma quasi di feticismo, ma Dio interviene e le persone corrono per conoscere queste persone e richiedere il loro intervento. E Dio si manifesta con guarigioni e liberazioni. E anche qui possiamo fare qualche domanda. La santità, la perseveranza e l'impegno portano ad essere conosciuti, ad attirare l'attenzione e con la possibilità anche di essere degli strumenti di interventi soprannaturali di Dio, di guarigioni, di liberazioni. Ma questa è anche la nostra esperienza? O è soltanto relegato a un bel racconto della Chiesa di Gerusalemme? Che bello che era allora! Riguarda anche noi? Riguarda anche la nostra esperienza? Ci è successo e ci succede? E singolarmente, come Chiesa. Terzo episodio. Tutto questo attira l'attenzione e gli apostoli vengono arrestati. La coerenza, la determinazione spottano spesso ad andare controcorrente, a non fare le cose come la cultura dominante dice che noi dobbiamo vivere. E quindi questo può portare difficoltà, incomprensioni, pressione adeguamento, false accuse. Allora come oggi non cambia granché. E vengono arrestati gli apostoli. Un angelo li libera dicendo una cosa interessante, lo notavo adesso, pensavo a quello che diceva Lisbeth, che ogni volta che si legge c'è quella parola, quella virgola che salta agli occhi e che non magari non avevo mai notato prima, anche se c'è sempre stata. Quello che gli angeli dicono agli apostoli è di andare a parlare, a predicare la parola della vita. Non ho mai notato questa particolarità. la parola della vita, non la via, come a volte viene usato, o il Vangelo, la buona notizia, ma la parola della vita. Ma a parte questo, vengono liberati e poi vengono riportati davanti al Sinedrio. Vengono ovviamente rimproverati. Ancora qui siete. Gli evangelisti, qualche giorno fa, ritornate qua. Noi abbiamo già vietato di predicare in un certo modo. Perché continuate a fare quello che volete voi? E Pietro si difende ancora una volta in modo, come dicevamo la volta scorsa, politicamente scorretto. Dice: guardate, è colpa vostra. Siete voi che avete condannato il Gesù. Questa volta però le cose non vanno bene. Una volta li hanno minacciati, visto che le minacce non bastano, cosa fanno? Li minacciano e li picchiano e poi li lasciano andare. Comincia l'escalation: prima le minacce, poi le percosse. Se ne vanno dicendo: è più importante obbedire a Dio che a quello che dite voi. E stanno parlando non a delle persone qualsiasi, stanno parlando alle autorità religiose del popolo, stanno parlando a quelli che erano i rappresentanti di Dio, erano i sommo sacerdoti, non erano persone che stanno dicendo di fare chissà che cosa. Però dice: quello che Dio ci dice di fare non è quello che dite voi, e la nostra obbedienza va principalmente a Dio. Vengono picchiati, ma non si lamentano. Questo è un altro particolare interessante. Non si lamentano, anzi, sono contenti, perché se ci picchiano vuol dire che siamo sulla strada giusta, vuol dire che siamo veramente in linea con quello che Gesù faceva. D'altra parte, avevano picchiato, avevano condannato a morte anche Gesù, lo fanno con noi, vuol dire che siamo sulla stessa linea di Gesù. Riflessioni: siamo impariti e accettiamo le imposizioni delle autorità, delle istituzioni? Non sappiamo come andrà a finire col disegno di legge Zan, ma saremo capaci di andare contro? Anche se questo vorrà dire pagare un prezzo, come sta succedendo a quella donna evangelica in cos'è, Finlandia? Non ricordo, Svezia forse, sotto processo perché ha affermato che la Bibbia dice che l'omosessualità è sbagliata. Lo trovate su internet, sui social, diverse settimane che gira questa notizia. Sotto processo per quello. Saremo capaci anche noi, oppure non possiamo, non lo diremo più, va bene, stiamo zitti, perché se no ci denunciano, se no ci picchiano, se no ci mettono in prigione, se no. Quanto è fondamentale per noi ubbidire a Dio, indipendentemente da quello che dicono gli altri? Chiediamocelo. Altro punto: ci sono delle attività quotidiane nella Chiesa. Luca ribadisce che la Chiesa era costante nell'ascoltare gli insegnamenti degli Apostoli, nello studio della Bibbia, potremmo dire adesso, sia nel Tempio, potremmo parafrasarlo nella Chiesa, sia nelle case, parafrasiamolo, nelle cellule. E ribadisce il contenuto, la bella notizia. Potrebbe essere scritto anche di noi, che siamo costanti, perseveranti nello studio della Bibbia, in chiesa e nelle cellule? E qualcosa potrebbe essere scritto anche della chiesa di Asti o di noi personalmente? Oppure questo non ci riguarda proprio? Fede e perseveranza, il titolo di un libro, no? 150 anni della Chiesa dei fratelli di Asti. Fede e perseveranza. È ancora vero? Questo titolo riflette ancora l'identità e l'esperienza della Chiesa di Asti? Al di là della presenza sul territorio, che ci siamo ancora, oggettivamente ci siamo, esiste ancora questa struttura e un po' di persone, ma possiamo identificarci ancora come una Chiesa piena di fede e perseverante nella sua vita? Quinto punto. Ci sono delle tensioni interne. Nascono delle tensioni. Gli apostoli erano coinvolti in prima persona in attività di tipo sociale. Si curavano della mensa sociale che la Chiesa aveva istituito. Lo danno per scontato, non viene dato come se fosse una grande cosa. Viene dato per scontato, mettevano tutti insieme e quindi nutrivano, davano da mangiare a chi non aveva niente. Una cosa data per scontata, una costante, anche quando il Concilio di Gerusalemme scriverà a Paolo, eccetera, mi raccomando, ricordatevi dei poveri. E loro lo stavano facendo, gli apostoli erano in prima fila in questo, soltanto che troppe cose da fare, probabilmente non avevano tutte le qualità necessarie e le cose non sono fatte come si deve, si è malcontento, si formano dei lamentele, dei malumori, e la cosa viene affrontata in un modo diverso. Non so come l'avremmo affrontata noi. Forse avremmo detto, vabbè, ma tu voi smettete di lamentarvi, ringraziate che avete quello che vi viene dato e senza lamentarvi, oppure avremmo detto agli altri, vabbè, ma cercate di fare meglio le cose, insomma. Loro si inventano un'altra cosa e dicono, cerchiamo delle persone che ci diano una mano in questo. I diacono, ricorso a dei collaboratori. Ma volevo rileggervi questo testo in un modo un po' leggermente diverso. Le loro vedove erano trascurate nell'assistenza, nella diaconia quotidiana. E gli apostoli dicono, non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire diaconeo alle mense, ma comunque noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero, alla diaconia della parola. Tre termini: assistenza, servizio, ministero. In greco la stessa parola. Noi a volte facciamo delle scale di importanza. Qui Luca usa la stessa parola: servizio, ministero, assistenza, sono la stessa cosa. Non c'è una maggiore importanza del ministero, come tante volte lo abbiamo coronato di una corona d'alloro che non c'è. Ministero, diaconia vuol dire servizio. E poi c'è il servizio. Ci sono i ministri e i diaconi. No. Lo stesso livello. Ma per queste persone, viene detto, cercate delle persone che abbiano delle caratteristiche. Devono avere una buona reputazione. Devono essere persone spirituali, ripieni, permeati dello Spirito Santo, e devono essere competenti, sapienza. Ne scelgono sette, vengono eletti, e però non sappiamo degli altri, ma non erano semplicemente le persone che sapevano spadellare e fare i camerieri, perché non sappiamo degli altri, ma Stefano era un ottimo conoscitore della parola di Dio, un apologeta, predicava, faceva miracoli. Filippo era un evangelista attivo, intraprendente, sensibile alla guida di Dio. Non è semplicemente facciamo la stessa cosa che facciamo gli apostoli, né più né meno. E qui potremmo, anche qui faccio varie domande. Uh, Ecco, ho sbagliato pulsante, scusate. Le tensioni interne che sono create. Possiamo chiedere se gli anziani, i responsabili, vedono i propri limiti e delegano le responsabilità dagli altri. Chiediamocelo. Chi ha le responsabilità? A posto magari vuole fare tutto da soli e non riescono a farlo come si deve. Oppure chiediamo se nella scelta dei diaconi abbiamo considerato se questi fratelli e sorelle fossero ripieni di Spirito Santo, fossero persone competenti per quello che dovevano fare e avessero una buona reputazione. Ce lo siamo chiesti quando abbiamo indicati, scelti. E poi, che impegno hanno diaconi e in che modo partecipano alle attività pratiche e sociali della Chiesa? Perché questo è il loro ruolo. Lo vediamo anche nella nostra Chiesa. Ci sono anche degli Stefano e dei Filippo tra di noi? Tra i diaconi? Ultimo punto. Inizia la persecuzione attiva. Stefano viene arrestato, accusato ingiustamente e si difende con un altro discorso politicamente scorretto, come abbiamo letto. Ha detto: proprio voi che avevate la legge non l'avete osservata, proprio voi avete ucciso la persona che i profeti avevano detto che sarebbe arrivata, è tutta colpa vostra. E non viene processato. Non subisce un processo, una condanna. Mentre sta parlando viene linciato, preso e linciato. Nessuno si oppone a questo. Fatto morire a sassata. Noi non abbiamo l'idea di cosa voglia dire morire a sassata. In qualche video che gira si vede qualche scorso di qualche donna nel mondo islamico condannata alla lapidazione. Non è un bello spettacolo. Pensate di prendere a sassata una persona fino a farla morire. La sua reazione ovviamente è di dire: Signore, sono nelle tue mani. Muore come Gesù, dicendo: perdonali, non caricarli del peccato che stanno commettendo. Cosa possiamo fare per essere anche noi come Stefano? Per essere degli apologeti, dei conoscitori della Bibbia, delle persone che non sanno, gli altri non sanno confutarli, li spiazzano. Noi siamo capaci, quando parliamo della Bibbia, di spiazzare gli altri, perché gli altri non sanno replicare quello che diciamo, oppure la conosciamo così poco che posso dire quello che vogliono che non sappiamo replicare. E abbiamo il coraggio di dire le cose in maniera aperta, sincera, oppure siamo un po' ipocriti per paura delle conseguenze. Non diciamo e stiamo zitti, non diciamo niente. Quindi, alla luce di quello che abbiamo detto stamattina, sia come Chiesa che come individui, noi dobbiamo essere con una santa paura della santità di Dio, senza tollerare il male, in nome di un buonismo falsamente chiamato grazia. Dobbiamo essere visibili e impegnati per portare guarigione e liberazione nell'ambiente nel quale viviamo. Dobbiamo essere ubbidienti a Dio invece di fare testa nostra, anche se questo può avere un costo. Dobbiamo essere assidui agli incontri comunitari e nelle case, in chiesa, nelle cellule. Dobbiamo essere attivi, ripieni di Spirito Santo, competenti, affidabili. Dobbiamo essere coraggiosi nel parlare apertamente di Gesù, senza farci intimorire. Queste sono le cose che dobbiamo essere. E quindi, l'ultima domanda. Cosa possiamo fare per esserlo? E quando possiamo cominciare a farlo? Quindi possiamo passare qualche momento in silenzio, riflessione, preghiera, per conto nostro, ad alta voce, lasciando la slide ancora per un po' su, in modo che possiamo, può esserci come stimolo. Specchiamoci nella Bibbia e lasciamo che la Bibbia ci interroghi per dire, e noi cosa faremo? Quando incominceremo a farlo?